State ascoltando SBS Italian.
Nato a Sassalbo, un paesino di 200 persone, ho iniziato la musica a suonare fisarmonica all'età di 4 anni, ho fatto 7 anni di diplomi a Milano. A 13 anni mia madre, nata in Australia, poi emigrata in Italia da bambina, avevano deciso con mio padre ovviamente di venire in Australia nel 61 e siamo così emigrati a Melbourne nel 1961.
Ma la mamma australiana era di famiglia a sua volta italiana o australianissima?
Sì, no, genitori italiani. Genitori italiani, ma nati in Australia. I primi pionieri di quell'epoca, del 20-25, uno dei primi che erano in quei periodo.
Com'è che nasce così presto questa passione per la musica?
Da quello che ricordo io, avevo circa 3 anni e mezzo quando mi trovavo sul tavolo di cucina in questa piccola casetta con una fisarmonica immaginaria. Facevo finta di suonare questa fisarmonica che mi sembra avevo visto un ragazzo del paese che aveva questa fisarmonica e da lì incominciò questa passione che era dentro di me. Ricordo che i miei genitori, quando mi comprarono poi la fisarmonica, una piccola 16 bassi, andarono alla Spezia, che aveva, mia madre aveva una sorella giù alla Spezia. Mi lasciarono per due settimane su a questo paesetto dove c'era allora il primo radio e io sentivo tutte queste canzoni napoletane alla radio e c'erano alcune di queste canzoni che mi colpirono e riuscii a trovare tutte le note sulla fisarmonica all'età di 4 anni. E quindi praticamente a ricostruire la canzone a orecchio, avendola ascoltata soltanto. Quindi,
come poi tanti grandissimi musicisti.
Ma succede così, non si sa da dove viene, da come, ma però ognuno di noi ha la sua passione, il suo destino e io per me era la musica, si vede.
Com'è stata l'esperienza e se ricorda qualche aneddoto in particolare di questi studi che lei ha fatto alla scuola di Milano?
Si andava a fare l'esame una volta all'anno, io studiavo alla Spezia e una volta all'anno si andava a questa accademia di Milano dove il maestro portava tutti i suoi studenti a Milano per dare l'esame finale e da lì si riceveva il nostro diploma con la medaglia d'oro se si andava bene, insomma se si riusciva bene e io riuscii a fare, dunque 7 anni feci 6 diplomi con 6 medaglie d'oro e l'ultimo anno soltanto quando sapevo di venire in Australia abbandonai un po' gli studi, mi ribellai un pochettino perché ormai cominciavo a sognare a questo grande viaggio che dovevo fare per l'Australia che era per me un'infinità lontana insomma. E quindi lasciai un pochettino gli studi e non ricevetti la medaglia d'oro l'ultimo anno.
Lei quindi a 13 anni era contentissimo di fare questo viaggio in nave, immagino.
Sì,
lei è partito
nel 61 da Genova con l'Oceania.
Arrivando a Melbourne?
A Melbourne.
Qual è stata la prima impressione, cioè, di questa città così differente?
Se ricordo bene, si sbarcò di notte e ricordo che uscì dalla nave e c'era un sacco di traffico, di gente, di persone, questa enorme nave. E c'erano gli zii che ci aspettavano e ci portarono direttamente a casa. Ricordo soltanto che vi era questo piccolo, chiamiamolo il truck. E ricordo che era enorme, per me era la prima macchina che effettivamente credo di aver visto di questa grandezza, quindi fui colpito, dico, ma vedi che macchina, oh, che c'hanno questi, qui sono ricchi, mi sa che questo è un posto buono allora. E poi ovviamente incominciai a imparare della città, dei vari posti, quando che dopo una settimana che mi trovavo qui, avevo un cugino giovane che gli piaceva andare in queste feste da ballo, mi portò con lui e mi fecero suonare la fisarmonica in questo locale pubblico. Da lì incominciò il viaggio professionale musicale dove incominciai appunto a suonare nei vari locali, nei vari nightclub, fu dopo una settimana circa. E mi ricordo che dopo breve tempo, circa dopo 2-3 settimane, facevo circa 4-5 spettacoli a sera, 5 sere alla settimana. E andavo a casa alle 3 alle 4 del mattino. Alle 7 del mattino mi dovevo alzare alle 7 e mezza per andare a scuola, dove spesso e volentieri mi addormentavo sul banco a scuola e i maestri mi portavano fuori e mi davano la canna sulle mani, perché qui usava la canna in quei tempi. Ti facevano mettere la mano fuori e poi presi 2 o 3 di quelle per essere addormentate sul banco.
Come succede che da concerti nei locali lei arriva alla televisione?
Beh, ovviamente lavorando nei vari nightclub si conoscono persone che hanno dei contatti ovviamente con la televisione. Da lì fui mandato al canale 7 dove c'era uno spettacolo di bambini che si chiamava il Terex Show con un'orchestrina dove io diventai e ne feci parte e da lì incominciò il viaggio televisivo. Poi ovviamente ho vinto anche il Swallows Juniors che in quei tempi era una show di cantanti o di musicisti che si poteva vincere appunto il primo premio che io vinsi e da lì incominciò il viaggio televisivo. Digby Wolf, che era un famosissimo comedian, mi conobbe in questo nightclub, mi mandò a Sydney con John Laws, che aveva in quel periodo uno spettacolo in televisione al canale 7 a Epping, che si chiamava The Tonight Show with John Laws. Da lì si scoprì Sydney e dopo due anni e mezzo circa da Melbourne ci siamo trasferiti a Sydney.
Quindi tutta la famiglia si è trasferita per seguire la sua carriera?
Sì, sempre per seguire la mia carriera, perché tramite la televisione poi uscirono fuori altri lavori nei vari locali. King's Cross, famosissimo a Sydney, tutti i locali erano miei.
E questo spostamento da Melbourne a Sydney, lei come l'ha vissuto? Sono due città molto differenti.
Molto diverse, sì, sì. Ovviamente era un'avventura, sì, era molto eccitante la cosa. Sydney ovviamente è una grandissima città, una bellissima città con uno dei migliori albums del mondo. Era affascinante, per me era tutto grandioso, insomma, era tutto enorme, ma ho apprezzato molto, moltissimo, sì.
Si prospettava una carriera piuttosto florida, fino addirittura, leggo, nel 1965 alla sigla di un contratto con RCA Australia.
Sì, la RCA e la Festival anche, oltre che la RCA, perché incisi una canzone famosissima di Jimmy Fontana, Il Mondo. Questo fu con la RCA, ma prima di allora feci già un altro disco con la Minstrel a Sydney, dove incisi due canzoni, una che si chiamava Italia Bella, che poi ricevetti un disco d'oro, perché fu una delle canzoni, se non la più venduta canzone in Australia in quel periodo, e credo che ancora tuttora abbia il record di essere una delle canzoni più vendute. E Senza Mamma fu la facciata B di questo 45. E poi incisi un'altra canzone che si chiamava Melancolia di Settembre, di Peppino Di Capri, dove io tradotti le parole in inglese, e questa fu registrata alla Festival Records, dove il complesso che accompagnò queste due altre due canzoni non erano altro che i Bee Gees. E non erano ancora molto conosciuti, loro erano insomma sulla strada, perché credo che sia stato soltanto dopo 6 mesi che io li ho conosciuti, che sono andati in Inghilterra, da lì loro hanno incominciato la loro strada, poi sono andati in America, quindi hanno fatto poi strada là, ma io li conobbi qui a Sydney con queste due canzoni. Io ricordo che eravamo nello studio, mangiavano i meat pies, proprio così, casualmente, tranquilli, senza problemi, ma dei veri musicisti, dei geni. Si vedeva che avevano già l'idea e la strada da seguire loro. Sì.
Com'è che da Sydney poi decide di tornare in Italia?
Io ricevetti una lettera che scrissero alla Fiamma da, non ricordo chi è che organizzava il Festival di Sanremo, e scrissero alla Fiamma per chiedermi se potevo andare in Italia a partecipare al Festival di Sanremo, perché sentirono parlare di questo ragazzo italiano che aveva fatto molto successo in Australia, quindi se potevo andare, e ovviamente noi si disse di sì, ovviamente, era chiaro. Poi non so cosa è successo, non si sentì più nulla. Però la pulce ormai mi era entrata nella testa, ormai ho detto, ma se sono arrivati al punto di chiedermi di andare, vuol dire che forse io ho qualcosa da poter offrire, da poter fare anche in Italia. E siccome l'Italia è sempre stata un po' la passione, sia da un punto di vista, di vista romantico, ma oltre il fatto musicale, perché da buoni italiani si seguiva sempre la musica italiana, per quanto un po' indietro eravamo qui con il tempo, e ho detto, ma io voglio provare ad andare in Italia a vedere se riesco a fare qualcosa. E così nel 68 con la Galileo Galilei ripresi la nave dopo circa 24 giorni con la Galileo, ritornai in Italia.
E quanti anni aveva allora?
18 quindi? Anni, credo feci 19 appena arrivai là. Sì.
Com'è stata la sua impressione del ritorno?
Oh, incredibile, sempre? Incredibile. Ovviamente gli zii, cugini, parenti, tutti al porto ad aspettarmi, un grande pranzo, tutti a piangere, tutti ad abbracciarci, perché eravamo emigranti. In quei tempi si sentiva molto la mancanza dell'Italia. Io ricordo qui, insomma, per parecchio tempo si piangeva ogni volta che si riceveva una lettera. Erano pianti in famiglia, tutti uniti, una pena tremenda. E quindi ritornato in Italia, io felicissimo perché sono ritornato al mio paese. Ricordo che baciai la terra quando che arrivai al paese, mi sono inginocchiato e ho baciato la terra.
Mi ha colpito il fatto che prima diceva appunto di aver incrociato la strada dei Bee Gees, che erano ancora poco noti.
Sì.
Lei è in qualche modo entrata in contatto con tutta una serie di situazioni, di persone che ancora dovevano probabilmente esprimersi, perché in questa fase poi si apre una parentesi che è forse la parentesi più mitica, più leggendaria della sua permanenza italiana. Ci vuole parlare di come ha fatto dall'Australia ad arrivare a cantare la famosissima colonna sonora dello chiamavano Trinità. Io ho trovato queste parole di Franco Michalizzi,
sì,
che è l'autore appunto della colonna sonora dello chiamavano Trinità, che dice un filmetto di recupero, perché allora insomma si trattava di questo, con gli sconosciuti Bud Spencer e Terence Hill. E Michalizzi scrive appunto della colonna sonora che il tema è cantato da un italo-australiano scartato da tutti perché era troppo bravo.
Franco Michalizzi ha sempre dimostrato un forte sentimento nei miei confronti per quanto riguarda la musica, perché ha sempre creduto in me, infatti, ed è stato forse l'unico veramente di tutto il lavoro che ho fatto a Roma, in Italia, a livello musicale, che credeva in me così tanto che non mi ha mai corretto sul mio modo di esprimermi musicalmente nel canto. Mi ha sempre dato carta bianca, cioè quello che facevo non facevo niente di male, e con lui mi sono veramente sempre sentito a casa, sempre sentito confidente, sicuro di me stesso, perché sapevo che veramente lui amava il mio lavoro.
The guy was the talk of the town, with a restless gun, just don't bother to fool him around, keeps the varmints on the run, keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time, just don't bother to fool him around. He's gonna chase you out of town. He's gonna chase you out of town. He's the top of the West. He's so cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. So who's the guy who's riding the town from the prairie sun? Soon I know that you'll be changing your mind when you've seen him use his gun. When you've seen him use his gun.
Franco Michalizzi lo conobbi a Roma dopo alcuni mesi che andai a Roma proprio per cercare di iniziare la mia carriera. Avevo alcune lettere di introduzione da una certa mamma Lena da Sydney, che avevano la radio per anni e anni, anni. Adesso credo che sia passata un'altra vita, è una bravissima donna che ha fatto molto per la comunità italiana, e con queste lettere mi presentai a Roma. Fra una cosa e l'altra arrivai al primo disco che feci a Roma con la Parade Records, dove incisi 2 45 giri, e tramite quei 45 giri Franco Michalizzi, credo che sia stato lui a sentire questo cantante, e mi chiamò, e andai da lui un giorno, mi disse: guarda, io c'ho un paio di lavori, e così ho iniziato la storia con Franco Michalizzi. Dopo Franco Michalizzi veramente io stavo per tornare in Australia, perché dopo aver fatto abbastanza lavoro professionale in Italia non successe veramente niente di straordinario, cioè quello che io cercavo, il successo ovviamente. Dissi a Franco: guarda, io me ne ritorno in Australia, non credo che ci sia altro da fare per me, vedo che tutto quello che faccio non succede niente, dico, me ne ritorno. E dice: aspetta, prima di andartene via, aspetta un attimino, non abbandonare. E mi introdusse a Gianni Meccia e Bruno Zambrini, che loro avevano aperto in quel periodo un branch della RCA chiamato la Pool Records. Andai a fare un provino, si innamorarono del mio lavoro e mi misero sotto contratto, e da lì ho inciso i 233 giri che ho fatto in Italia, e dopo successe il Trinità.
Dei suoi lavori, quindi questi album di Roma.
233 giri con un'orchestrazione incredibile, insomma. Ogni canzone aveva un minimo di 20-30 elementi, quindi eravamo proprio a livelli molto alti. Gianni Morandi, la Patti Bravo, Little Tony, tutta quella, Peppino Gagliardi, Peppino Di Capri. Eravamo a quei livelli, a livello professionale. Canzoni italiane originali scritte anche da Franco Michalizzi, ve ne sono un paio di Franco Michalizzi, da Gianni Meccia, Zambrini e anche un Michetti, che sarebbe poi il capo orchestra dei Cugini di Campagna.
Strada mi vide come un'ombra, mi seguì col viso in alto di chi il mondo sfida e tiene ai piedi un uomo conosci.
Sono andato anche al Festival di Mestre, quello sarebbe stato il Pri a Venezia. Ho fatto Cantiamo il Natale con Alberto Lupo, dove c'erano i Peppi di Gagliardi, Little Tony.
Quindi lei è tornato in Australia un po' amareggiato dal fatto che questa esperienza
non
fosse...
Non amareggiato. Ho accettato la realtà del fatto che quando certe cose non devono essere, non lo sono. E quindi per quanto riguarda questo ero già abbastanza maturo. Poi ero sposato con la prima figlia e quindi ho detto no, sapendo che tornando qui in Australia avevo già un nome che potevo rincominciare nella carriera musicale a poter perlomeno mantenere la famiglia con una certa sicurezza, quindi i miei genitori erano qui e quindi insomma era come un po' come tornare a casa e quindi ho detto... Ciao, arrivederci.
Della parentesi italiana, sì. Non abbiamo menzionato la sua collaborazione con il Banco del Mutuo Soccorso, sì. È un celeberrimo gruppo del tempo. Ci vuole raccontare qualche aneddoto?
Il Banco del Mutuo Soccorso lo conobbi in uno dei nightclub. Vittorio e Gianni sarebbero i due fratelli, il cuore del Banco del Mutuo Soccorso. Mi invitarono in questo piccolo paese fuori di Roma, dove avevano una specie di studio in cantina, e da lì cominciò il nostro discorso musicale, dove io cantavo con loro, si facevano le prove, poi io trovai questo lavoro per andare a Pescara, loro vennero con me. E una cosa che mi fece un piacere enorme era che in cantina avevano queste grandissime botti di vino dove pioveva dentro questa cantina, e ricordo Vittorio che ritornò dopo un 10 minuti d'assenza con uno sfoglio di prosciutto, pane fresco dal forno, queste erano le 7:30-8 del mattino, e vino fresco dalla botte in cantina. Questo fu uno di quei ricordi che non mi lasciò mai. Loro erano già molto avanzati perché seguivano uno stile di musica già dove ascoltavano molte cose dall'Inghilterra, dall'America, mentre invece io ero più inoltrato in Italia volendo uscire dal... Loro erano influenzati più dall'America e dall'Inghilterra, quindi ragazzi dal conservatorio, erano gente che avevano studiato. Vittorio, mi ricordo, mi diceva sempre: Annibale vieni con me, guarda che facciamo successo, dice, fra un po' sfondiamo, vieni con me. E io, siccome ero sotto contratto con la Pool, per mantenere questa fedeltà, che è una delle mie, chiamiamole, doti, rimasi fedele al contratto, dove potevo romperlo volendo veramente, e invece decisi di non seguirlo.
Lei ha sempre fatto quindi scelte nella sua vita, sì, che l'hanno portata, sì, a rischiare.
Assolutamente, sì. Credevo di fare le cose giuste, credevo di far bene in quello che ho fatto, le decisioni le ho prese io, e ho sbagliato io, mea culpa, va benissimo così.
A me dispiace, però so che tantissime persone vorranno sapere di più del Lo Chiamavano Trinità. C'è un aneddoto in particolare, come quello che mi accennava, che Bud Spencer e Terence Hill non erano d'accordo con l'interpretazione della canzone.
Sì, non l'interpretazione, non erano d'accordo proprio con la canzone stessa, loro non gli è piaciuta il tema della canzone, quindi era stata scartata perché Bud Spencer e Terence Hill avevano detto che insomma no, non ci piace, non la vogliamo. E poi invece non so cosa è successo, perché da lì io poi ho perso i contatti con Franco Michalizzi, ma a quanto sembra poi decisero appunto di andare con lo chiamavano titolo, cioè il tema principale della canzone, perché effettivamente era sposato con il film in un modo incredibile. Insomma, nessuno di noi aveva nessuna pretesa che potesse succedere un qualcosa di grande, perché il film doveva sembrare di essere americano e invece è stato filmato negli Abruzzi con gli interni a Cinecittà, quindi insomma era un filmetto così. E invece poi la cosa più sorprendente, che io ormai avevo dimenticato, non ci pensavo neanche più perché è uno dei tanti lavori che ho fatto, dopo 40 anni mi sembra risalta fuori Trinità su internet. Trinità, dico, ma guardate, dopo 40 anni cosa può succedere?
Sono per lungo tempo stati considerati film di serie B, spaghetti western, poliziotteschi, tutti questi generi un po' di secondo ordine. Che però poi grazie a Quentin Tarantino, che tra l'altro, se non sbaglio, ha ripreso esattamente il tema dello chiamavano Trinità,
preciso,
di Django Unchained,
preciso, l'originale, sì, sì.
Sicuramente li hanno portati alla ribalta e li hanno un po', diciamo, ripuliti da questo, da queste polveri che li avevano nascosti per tanti anni.
Ripeto, l'incredibile è perché questo Trinità, io credo che era una combinazione giusta. La colonna sonora sposata benissimo con il film, era originale nel suo stile, aveva una presentazione, questo film, diversa da tutti i film che uscivano in quel periodo, era un po' una burla, diciamo così, del West.
Era anche uno dei primi momenti in cui venivano scritte delle colonne sonore originali per i film in Italia,
sì.
E l'Italia in questo è stata assolutamente all'avanguardia,
sì.
Quindi era un momento d'oro della creatività e dell'ingegno. Fare un film probabilmente era un'opera complessissima, quasi artigianali.
Quello che mi sono sempre chiesto è come mai, perché di Trinità poi c'è stato, continuavano a chiamarlo Trinità, poi c'è stato Mano Destra del Diavolo, come mai Michalizzi non ha continuato con questo tema del Trinità a fare tutti gli altri, non so perché.
Dopo questa parentesi assolutamente avventurosa nel vecchio continente, ritorna in Australia,
sì.
E da allora in poi, se non sbaglio, la sua vita si divide tra lì e qui.
Eh beh, sì, ovviamente.
Torna spesso in Italia?
Sì, rifacciamo i nostri viaggi ogni tanto per andare sia in America a trovare la famiglia di mia moglie. Ogni 2 o 3 anni si fa il nostro viaggetto per rinfrescare un po' le radici, per rinfrescare un po' le nostre memorie, i nostri ricordi.
Sono prigioniero di te, prigioniero d'un sogno. È un magnifico sogno che mi ha legato a te. E sento nascere in me una febbre nel cuore, una sete d'amore che non mi lascia. Lascia più. L'unica fonte di tutta la vita eri tu per me. Ma quella fonte si è ormai inaridita, perché rispondimi tu. Prigioniero di te, prigioniero d'un sogno, di un magnifico sogno che mi farà morire. Se questa musica ascolto, io rivedo il tuo volto e rivivono in me le ore fugaci d'amore, le ore divine d'amore. Il mio passato ti attende, ad un tratto risplende nel buio del cuore, e io rivivo
mio sogno interrotto dall'ore, mio dolcissimo amore. Son prigioniero di te, prigioniero d'un sogno, di un magnifico sogno che non mi lascia più, che mi farà morire.
Le posso chiedere una cosa? Lei ha vissuto appunto tra l'Italia e l'Australia. Nel passare del tempo e della sua vita, le differenze tra i due posti, o il fatto di vivere appunto diviso con due cuori quasi agli antipodi, lei come ha vissuto questa cosa? È stata un'esperienza che ha arricchito la sua vita?
Arricchito sì, senz'altro, ma è stata quasi traumatizzante allo stesso tempo, perché per anni e anni, e dico tanti anni, ho sempre vissuto con metà della mia vita e del mio cuore in Italia. E metà ero qui. Se ero qui mi mancava l'Italia, se ero là mi mancava l'Australia. Quindi, come hai detto, ero diviso. Con il tempo, però, piano piano, sarò maturato, sarò invecchiato, sarò... è subentrato questa cosa in me che ha detto no, io sono a casa qui, sono in Australia, l'Australia per me è casa, sono diventato cittadino italiano, australiano, scusa, e mi sono, non voglio neanche dire rassegnato, perché rassegnare non è la parola giusta, mi sono ambientato, si può dire forse, non so se è la parola giusta, al punto di sentirmi a casa, letteralmente, cioè adesso sono più a casa qui che non in Italia. In Italia mi fa un piacere enorme rivedere il paese, la mia gente, le mie radici, la mia cultura, le mie piccole memorie, ricordi, però mi posso staccare senza soffrire.
Questo perché ha visto un cambiamento molto profondo dell'Italia dalla sua infanzia ad oggi?
No, credo che il cambiamento sia stato dentro di me. È stato il cambiamento dentro di me che mi ha fatto cambiare questa mentalità, questa cosa che mi struggeva addirittura. Sì. Pensavo quasi costantemente, ma in Italia, in Italia, in Italia. E poi un bel giorno dissi no, basta. Ero qui, lavoravo qui, rispettato qui, anche nel mio piccolo. No, sono a casa. Sono a casa soprattutto con me stesso, e quindi questo è il più importante, perché quando sei a casa, la casa te la fai dove te la fai. Una volta che tu hai questo sentimento dentro di te, sei a casa, non ha importanza dove sei.
He's the top of the west, he's so cool, he's the best, he keeps alive with his Colt 45. So who's the guy who's riding the town from the prairie sun? Soon I know that you'll be changing your mind when you've seen him use his gun. When you've seen him use his gun.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.